Questo è un bel giorno per lasciare il caos ed il disordine dietro alle spalle. Questo è un bel giorno per dire ora basta, no, io ricomincio e riparto da qui. La 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 la.
Ricomincio da qui, La Cruz, il disco è La Cruz, questo è il brano che lo chiude, curiosamente già fuori onda ne osservavamo la coincidenza. Ricomincio da qui è anche un po' quello che vi è toccato fare. Intanto benvenuti Mario Romano Giovanardi e Cesare Malfatti, ben ritrovati.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, ciao. Allora, è qualche mese che non ci vediamo, iniziavate a mancarmi troppo. E invece che bello avervi qua nel bel mezzo di queste quattro date con cui celebrate i 30 anni di La Cruz, questo disco che ha dato il via a tantissime cose. Siete arrivati qua negli studi qualche minuto fa e la prima cosa su cui ci siamo confrontati è proprio com'è tornare su un vostro lavoro artistico che ha 30 anni. E la cosa che mi dicevi, Mauro, è che tu, ricomincio da qui, non la cantavi letteralmente da 30 anni.
Esatto. Dal 9, esatto. Dal 9 marzo 95, perché è... quel pezzo l'abbiamo fatto, che è il primo concerto del primo tour della Cruz, a Forlì, all'Ex Machina, e l'abbiamo fatto solo in quell'occasione e poi non l'abbiamo mai più fatta.
Quindi,
ad esempio,
ma tipo proprio letteralmente, 9 marzo, cioè proprio quasi letteralmente 30 anni. E poi c'è da reimmergersi in questo lavoro, c'è una formazione diversa anche numericamente. C'è da rimergersi nel senso che poi non bisogna uscirne. Dicevate che vi muovete in macchina ascoltando il CD per tenere.
Io sì, non so.
No, noi no.
Per me è stato veramente difficile, nel senso che quando ho risentito, era tantissimo tempo che non lo sentivo, e quando l'ho risentito ho detto minchia, ma il problema non è tanto cantarlo questo disco, ma è che essendo un disco molto molto sperimentale, per la cosa più da memorizzare sono le strutture.
Sì.
Suonando comunque con una macchina che in qualche modo ti guida, non puoi sgarrare.
Perché abbiamo la base mono che avevamo nel 95,
sì,
le stesse
e bisogna
identica,
muoversi lì.
E bisogna rifare, anche perché lui era... insomma, ci ha detto non cambiamo la struttura, deve essere
esatto.
Così io me la studio a casa e non sbaglio.
Esatto.
Comunque
sarebbe bello
c'è
l'ultima data
base.
Improvvisare una struttura diversa, così per mandarlo in
scherzi, poi canti tu.
Sì, esatto, salgo io a metà, voi vedi che disastro. Ancora due date, c'è Settimo Torinese domani e poi c'è Milano e Magazzini il 27, ovviamente vi si attende. Vi faccio un po' di domande che vi ho già fatto fuori onda. La prima riguarda proprio la formazione. Com'è lavorarci con una formazione anche numericamente diversa? Com'è tornare a immergersi, a far quadrare i suoni con un numero diverso di persone sul palco?
Ma è stato bello, anche perché appunto nel 95 eravamo addirittura in quattro, il basso non c'era ed era in base, in questa base mono che conteneva un po' di campioni, il basso, e poi eravamo solamente batteria, Paolo Milanesi alla tromba e io e Gio. C'era Max Donna alla batteria. E invece adesso siamo in sei, c'è Chiara Castello, tastiere e voce, c'è Marco Carusino al basso e poi invece Lezzero Rescigno è il batterista ormai da tantissimi anni, e in più per quest'anno c'è Gianni Sansone alla tromba, che era originariamente proprio il trombettista che ha fatto praticamente tutto il primo disco, le registrazioni solamente.
Ah.
Poi subito dopo invece è arrivato Paolino chiedendo anche super gentilmente, come era suo modo, quasi il permesso a Gianni: ma posso rifare le tue parti? Lui ha detto: certo,
vedi tu.
Esatto. Gio racconta, io non me lo ricordavo questa cosa, che Gianni
mollò per andare a suonare con i Casino Royale.
Adesso questa te la sei segnata. Salutiamo gli amici Casino, ma sappiate,
questi pezzi sono stati registrati tra il 93 e il 94 e la Cruz era una scommessa, mentre i Casino erano comunque una realtà che stava in qualche modo
emergendo,
si esplodeva, era lì per esplodere. Infatti con Sempre Più Vicini hanno fatto il botto, per cui gli chiesero di far parte della sezione fiati dei Casino e lui ci lasciò lì, come si dice in dialetto milanese, come la pelle del fig.
Esatto. Non avrei saputo dirlo meglio.
Per cui poi chiamiamo Paolo. In realtà alcune parti Paolo le ha suonate nel disco, ma su dei provini di Gianni, perché Gianni davvero jazzista veniva, faceva, suonava, e poi con Cesare sceglievamo le parti, no? Da mettere. Alcune erano, c'erano delle intuizioni che però appunto con quell'approccio un po' più da jazzista erano solo delle intuizioni, per cui Paolo ha risuonato delle cose, però diciamo che le parti e le idee di quel disco, insomma, delle parti di tromba erano di Gianni.
Abbiamo citato Paolo Milanesi, ovviamente immagino ci sia il suo ricordo che vi accompagna anche, certo, in questo tour, che ci sia un po' una dedica implicita. Purtroppo è scomparso alla fine dello scorso anno. È una cosa che proprio per un'idea di ricordo mi piace chiedervi adesso, che è un po' che Paolo ci ha lasciato, ed è cos'è che vi siete accorti che vi rimane di una figura come quella di Paolo Milanesi?
Beh, la sua voglia di vita, anche nelle situazioni più di tensione, di stress. Lui aveva sempre la battuta pronta, era uno che diceva un casino di barzellette, diceva un casino di cazzate, e delle volte fin troppo. Mi ricordo l'inizio di un tour, con il primo tour che facemmo con Cose di Musica, per cui c'era un tour manager nuovo, eravamo sulla 1, a un certo punto il tour manager che guidava il furgone, a Lodi, frena di colpo in autostrada e fa: ma lui è così fino a dove stiamo arrivando? Per cui aveva questo approccio sempre. E poi musicalmente Paolino era una lama, una spada, cioè non sbagliava una nota, era veramente un solista al servizio dell'orchestra, perché diciamo che nei La Cruz, a parte Nera Signora, dove Cesare fa un solo di classica, però tutti i temi, tutti i soli li faceva la tromba, e Paolo era pazzesco, perché cioè, se doveva entrare con quella parte al secondo minuto, 4 secondi, entrava lì, cioè, con un'intonazione, con una precisione, con una pulizia di suono pazzesca, per cui da un punto di vista umano è stata una perdita pazzesca, ma anche da un punto di vista
artistico,
forse
tecnico.
Tecnico, credo che fosse il più dotato di tutti noi.
Dicevamo prima del tornare su un disco che anche tecnicamente mette in difficoltà, perché era sperimentale, e quindi mannaggia a Stila Cruz, no, a quelli di 30 anni fa. No, ma in realtà è un disco in cui si dicono tante cose, si racconta una realtà che purtroppo in alcuni modi sembra ripresentarsi di fronte a noi. Com'è reimmergersi da un punto di vista invece del senso, di quello che si è scritto e raccontato 30 anni fa con gli occhi di una persona che, al netto dell'età che si ha, ma comunque ha 30 anni di esperienza in più, di un gruppo che ha 30 anni di esperienza in più e magari ha sperimentato anche cose molto diverse nella carriera.
Ma ci sono dei pezzi che mi hanno, ad esempio, mi hanno fatto notare, io non ci avevo mai pensato, ho fatto un'intervista settimana scorsa, quanto un pezzo come Tarab sia attuale.
Incredibilmente attuale,
no, per quello che dice, che sembra quasi proprio che parli dei migranti.
Sì. No?
In realtà, cioè, è stato interessante leggere, cioè questa nuova lettura 30 anni dopo da un altro.
Sì, nell'orecchio di qualcun altro, esatto.
Per cui poi, sai, secondo me veramente la musica è pazzesca perché, ma come, insomma, perché tu ti puoi ritrovare, cioè, in maniera completamente diversa, no? Cioè, cioè, in ogni canzone tu la puoi leggere come sei in questo momento, no?
Esatto.
Io ho questo ricordo invece su come ogni volta, la prima volta che andammo a Torino nel tour di Dentro Me, e c'era una ragazza che dopo il concerto venne a farsi firmare il disco e mi chiese se, ma è vero che dentro, che come ogni volta è una canzone che è scritta sull'eroina, no? E io ho detto no,
no,
assolutamente no. Però se tu la leggi, se leggi il testo in questa chiave di lettura, ci sta tutto. Per cui probabilmente può anche essere che il suo problema era quella roba lì.
E aveva bisogno di sentirci quello.
No, vedi, interessantissimo.
È assolutamente interessante.
Comunque no, è stato bello, ti dico, per me è faticoso, soprattutto dal punto di vista delle strutture, perché è un disco molto sperimentale.
Ma vi siete ritrovati a livello umano lì? Cioè, nel senso, c'è un po' questo effetto. Sai, gli psicologi ti dicono sempre, pensa al te stesso bambino e immagina come, cosa penserebbe di te oggi. Avete ritrovato il voi stessi di 30 anni fa? Vi ci siete ritrovati in questo lavoro qua?
Ma io sì, e anche sono stato molto contento di ricordarmi anche quanta sperimentazione, quanto coraggio avevamo avuto in quel primo disco. Cioè tutto era comunque una formula veramente inedita, eravamo un gruppo che non nasceva in sala prova, ma nasceva in studio, nasceva con i campionamenti, con i furti dei dischi degli altri, e quindi era una cosa veramente molto nuova, era proprio un'attitudine e anche una ricerca che io avevo un po' ereditato dai primi lavori che facevo lì al Jungle Sound, dalla Rapadopa,
sì,
di,
esatto,
DJ Graf, queste cose qui, e portarle nella canzone d'autore, sfruttare questo modo di fare musica, però arrangiando, non so, la canzone Angela di Tenco, era una cosa veramente inedita, e che noi lavoravamo, e in un certo senso con il piacere di fare una cosa nuova e senza quasi avere il capire e considerare il punto di arrivo. Quindi, e rifarli dal vivo queste cose, ed è bello, però paradossalmente è bello suonarli, cioè per esempio molti, abbiamo tre brani che sono figli di un campionamento di questo metodo per il jazz Abercrombie, e abbiamo tagliato, nella base originale c'era il basso, abbiamo tagliato le frequenze del basso e Marco Carusino rifà quella parte, però suonandola e non facendo lo stesso giro campionato, arricchisce questa cosa, nel senso che gli mette interpretazione, e quindi c'è del valore aggiunto proprio rifacendo quei brani che erano figli dei campionamenti di questa cosa, però suonati dal vivo è molto interessante.
Se vuoi, è proprio un po' una chiusura di un cerchio. Il risuonare il campione è il finire il percorso del farlo proprio. Ed è un po' per la musica quello che si diceva prima per l'ascolto di una canzone nel testo. Cioè, ci trovi quello che ci vuoi trovare tu, e alla fine quel giro di basso diventa più tuo che non del campione originale. O meglio, diventa anche tuo, perché sicuramente anche chi lo ha suonato nel brano che tu hai campionato,
certo,
era roba sua anche quella. Torniamo alla musica, ci ascoltiamo Nera Signora e poi torniamo a chiacchierare con la Cruz.
L'aria è densa, il fumo si spezza, non posso più vivere sempre a metà. Corro le strade della tua mano, è rossa la terra, va verso il sole. Mi
c'è soltanto un ricordo di ieri. Dai, prendimi adesso e trascinami giù. Allarga le labbra su questa pelle, poi sciogli la vita e rovescia le ali. Balliamo, balliamo, la nera signora. Balliamo, balliamo, che venga sera. Balliamo, balliamo, nera signora. Balliamo, balliamo, finché venga sera. Balliamo, che venga sera. Balliamo, balliamo, mia nera signora. Balliamo, balliamo, venuta la sera. Balliamo.
Nera signora, La Cruz, gente da casa che esulta e fa la ola per questo brano. Intanto noi continuiamo a chiacchierare con Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti. Fuori onda parlavamo di questo disco, che è un disco per voi anche proprio artisticamente davvero un po' di passaggio, che ha rappresentato una sfida ai tempi.
Sì, anche... perché non c'era nessuno, sì. Non avevamo nessun esempio. Cioè, l'idea originaria della Cruz era quella di mutuare la metodologia dell'hip hop, solo che piuttosto che rapparci sopra, cercare dei cantati, no? E in più, come ti stavo dicendo adesso, cioè Cesare magari aveva più un gusto più black, più vicino ai Massive Attack, no? Con dei campioni più
trip hop, sì.
Mentre magari io arrivavo con i dischi dei Neubauten, degli Young Gods, dei Cop Shoot Cop, di una serie di gruppi rumoristi, per cui facevamo convivere questi due mondi distantissimi, no?
Infatti.
Con anche il recupero della canzone d'autore, il suo immaginario. Per cui sono stati, ci abbiamo messo 2 anni e mezzo a fare il primo disco, certo non lavorando tutti i giorni, però per noi ogni volta che finivamo un pezzo
era
come se avessimo imparato... È come fare un passo in più per imparare a fare musica, no? E me lo ricorderò sempre, in quel periodo frequentavo tantissimo Davide Sapienza. Stavamo mixando il primo disco, era estate 94, con Paolo Mauri, che eravamo al Jungle, e Davide mi manda un CD, cioè un singolo di una band, dice, secondo me loro, lui faceva il giornalista ancora, ci manda in studio, detto, secondo me ti ho mandato un pezzo, un singolo in studio lì al Django, perché secondo me vi potrebbe piacere. Ed era il primo singolo dei Portishead.
Vabbè, fighissimo.
E io questo è come se in qualche modo avessimo detto, cazzo, vabbè, comunque è qualcuno a 1500 km di distanza, esatto. con risultati un po' diversi, ma la metodologia era uguale, no? Di cercare di fare delle canzoni, no? Per cui è come se questa roba qua ci avesse in qualche modo dato
un po' di fiducia.
Perché noi eravamo completamente al buio.
Eh sì, non c'erano apripista davanti a voi, e in più c'era il passaggio che dicevi dall'inglese all'italiano, che viene se... cioè, per chi non fa musica o non ha a che fare con la scrittura, ma anche proprio delle liriche, cioè dei testi, viene un po' sottovalutato, ma è un casino in realtà.
Sì, perché completamente diversi.
Sì, sì.
Perché è una cultura completamente altra. Mm. Per noi, poi per noi che arrivavamo dagli anni Ottanta, da tutto quel tipo di controcultura, per noi la canzone d'amore era il male assoluto.
Assolutamente.
No?
Sì.
Per cui cioè, già c'erano le tematiche diverse, già c'era la lingua, perché comunque in inglese hai un sacco di tronche che in italiano non hai.
Quello no? Sì.
Per cui io questo ricordo che fino al quarto, quinto disco, cioè ogni volta che cantavo un pezzo nuovo mi vergognavo tantissimo, perché non sapevo se stessi cantando una roba bella o
una cazzata.
Ma per davvero, perché? Perché comunque il tuo background era di robe altre.
Sì, sì. Beh, adesso dicevamo siamo a metà di queste quattro date. Domani siete a Torino, ma intanto...
A Settimo Torinese.
A Settimo Torinese al Combo Club, mi sono segnato.
Alla Soneria.
Tutto, la Soneria. E poi il 27 a Milano ai Magazzini. Come sta andando fin qua? Ve l'ho chiesto fuori onda, ve lo richiedo in onda. Che tipo di risposte si ricevono dal pubblico su brani che non cantate da 30 anni?
Ma io, guarda, ho avuto... di questi abbiamo fatto Bologna e Pordenone. E mi sono rimasto sorpreso, primo, per tra di noi, quanto fosse già il primo concerto veramente potente il concerto. E... settimana scorsa è venuto un amico, vabbè, che ha visto, credo, 25 concerti della Crusca ogni volta che eravamo in Triveneto. Mi ha detto, guarda, io avrò visto più di 20 concerti, ma questo è il più bello. Questo mi ha fatto una... Alberto. Mi ha fatto un enorme piacere, perché comunque perché appunto
beh, ma non è affatto scontato, tra l'altro, se vuoi, nel senso che davvero
È stato un po' difficile,
sì,
come ti dicevo prima fuori onda, cioè riprendere questo disco, farlo in maniera filologica ma non nostalgica, no? Per cui se no rischi di fare una roba, capito?
Sì.
Di fare la cover band dei La Crusca.
Esatto, di voi stessi. Che è un po' un rischio, però ecco il fatto.
Il fatto che siamo in sei, come diceva Cesare, esatto. Che comunque abbiamo tutti siamo tutti maturati, no?
Sì, sì.
Per cui questo fa sì che sia quel disco lì, ma un po' più con più colori, un po' più contemporaneo.
E poi è la prima parte, quindi tra l'altro è un disco che non dura tantissimo. Per cui dopo c'è tutto il tempo di far capire invece
il salto,
che cosa sono, esatto, i La Crusca, piano piano, cronologicamente.
Ops, non so cosa sia successo al microfono.
E quindi è comunque un concerto molto vario, molto completo, ecco.
Sì, dicevamo c'è davvero un po' di l'idea di percorso. Tra l'altro siete partiti da due cioè Bologna, Pordenone, Torino e Milano sono quattro città che a modo loro, anche da un punto di vista musicale, alternativo e del
certo.
Percorso di quegli anni, sono posti fighissimi, super interessanti.
Ci manca Firenze.
Manca Firenze, esatto. Manca Firenze, lo segniamo, amici fiorentini. Sappiatelo, se ne sono accorti che manca Firenze. Noi invece mancano pochi secondi perché volevo chiudere con un brano che è il brano che...
Ricordiamo che...
Sì, vai.
Mio.
Non lo so. Proseguiamo. Sì, esatto, un concerto di...
Ma ricordiamo che,
esatto,
che il giovedì prossimo ai Magazzini Generali ci saranno sicuramente Cristina Donà con noi,
wow,
Rachele Bastreghi con noi. E poi ancora non lo possiamo dire, ma ci sarà 90 su 100 anche un altro ospite.
Sai che pensavo dicessi ancora non lo possiamo dire e poi lo avresti detto e mi ha fatto molto ridere.
Però insomma così, perché nella prima parte sarà rigorosamente noi sul palco e poi dopo nella seconda parte, dove appunto in maniera cronologica facciamo un pezzo o due per ogni brano, ci sono un po' di amici con noi a cantare,
bello,
sul palco.
ce ne saranno anche tanti sotto a fare festa con voi. Grazie mille Cesare Malfatti e Mauro Ermanno Giovanardi per essere stati a Jack.
Grazie
oggi.
Ma l'abbiamo detto che è ai magazzini generali?
Un paio di volte, ma anche la terza ci sta. È ai magazzini generali, è il 27, giovedì prossimo. Vediamo di non mancare. Noi torniamo domani con Jack, una nuova puntata a partire dalle 14 come ogni giorno. Il podcast lo trovate sul sito, la playlist su Spotify se vi va, seguite il profilo Matteo Villacci, se no seguitemi su Instagram e trovate tutto anche lì. Chiudiamo con il brano che apre il disco, che è Natura Morta. Grazie mille per essere stati con noi.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Il corpo di ensimare, poi riprende con tormento.